Sanità Informa, un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Ben ritrovati, Sanità in Forma, buona giornata da Massimo Tadorni.
E buona giornata da Luisa Allera.
Qualche riferimento per la trasmissione, per sentire anche in streaming, prego.
Il sito della Regione Piemonte, regione.piemonte.it/sanità, oppure casella vocale 011 770 1264. Infine potete trovare le notizie anche sul televideo regionale della RAI alle pagine 573 e a seguire fino alla 578.
Dunque, dal 12 al 16 maggio, settimana nazionale della tiroide. Alle Molinette verranno effettuate visite gratuite a tutti coloro che sospettano di avere una disfunzione tiroidea. L'iniziativa è promossa dall'UEC, l'Associazione delle Unità di Endocrinochirurgia Italiane, e dall'AIT, Associazione Italiana della Tiroide. La campagna vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione. Parleremo di questo con il professor Giuseppe Boccuzzi, direttore della Divisione Universitaria di Endocrinologia Oncologica, azienda ospedaliera universitaria San Giovanni Battista di Torino, e con il professor Guido Gasparri, ordinario di chirurgia generale e direttore di chirurgia generale terza ed esofagea, mamma mia, azienda ospedaliera universitaria San Giovanni Battista di Torino. Intanto,
prima di dare la parola ai nostri ospiti, sentiamo la scheda che ha preparato la redazione.
Con la settimana nazionale della tiroide prende l'avvio una campagna volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce verso malattie quali l'ipotiroidismo, l'ipertiroidismo e il nodulo con o senza gozzo. Nel nostro paese le malattie della tiroide interessano circa 6 milioni di persone, soprattutto giovani donne, e si eseguono ogni anno 40.000 interventi. Per questo un controllo di routine è di grande importanza, perché nella maggior parte dei casi la terapia delle malattie della tiroide è medica e si ricorre all'intervento solo in casi di gozzo voluminoso ed in presenza di compressione tracheale e o esofagea e di sospetto carcinoma tiroideo. La settimana nazionale della tiroide prevede infatti la possibilità per i cittadini di sottoporsi ad una visita specialistica gratuita per verificare l'eventuale presenza di alterazioni della tiroide. Questo sarà possibile presso la chirurgia generale ed esofagea universitaria dell'Università Molinette di Torino dal 12 al 16 maggio, previa prenotazione al numero verde 800 911 255.
Sanità Informa.
Dunque, abbiamo sentito settimana della tiroide, il benvenuto al professor Boccuzzi e al professor Gasparri, buona giornata.
Buongiorno.
Allora, cominciamo. Intanto, professor Boccuzzi, vogliamo spiegarlo, molti lo sanno sicuramente, ma non tutti, che cos'è la tiroide?
La tiroide è una ghiandola endocrina che produce tre ormoni sostanzialmente, la tiroxina, la triiodotironina e la calcitonina. Ci occupiamo prevalentemente della produzione dei primi due ormoni, cioè della tiroxina sostanzialmente, perché l'ormone principe della tiroide è quello che poi interviene nel controllo metabolico e nell'accrescimento dell'organismo.
Dove è collocata? Dove si trova?
Classicamente in regione anteriore del collo.
Cioè qui davanti, sotto
qui davanti, e rassomiglia a una farfalla.
Ho capito, è molto grossa o è una
No, è piccolina. Di solito non si vede, non si sente neanche nel soggetto normale, oppure è, come diciamo noi, ai limiti della palpabilità.
Dunque, noi abbiamo sentito che c'è questa settimana di prevenzione. Sono molto diffusi, lo chiedo al professor Gasparri, i disturbi della tiroide.
Sicuramente è una patologia molto importante e diffusa. L'endocrinologo è in prima linea, arrivano poi successivamente al chirurgo. Io rappresento l'ultima catena, perché chi arriva da me arriva malvolentieri e perché ormai è quasi rassegnato a dover essere operato.
Quindi è comunque, insomma, l'ultima
sono l'ultimo anello.
L'ultimo anello di questa lunga catena.
Esatto.
Professore Boccuzzi, ma alla fine quali sono i disturbi più importanti e frequenti?
Cambierei la domanda in questo senso. Quali sono le malattie frequenti della tiroide? Perché ce ne sono tante, ovviamente. La più comune al mondo, e anche da noi in Piemonte, che tradizionalmente siamo una zona gozzigena.
Gozzigena cosa vuol dire?
Gozzigena vuol dire che abbiamo facilmente il gozzo. Se voi vi ricordate la maschera del Piemonte, Gianduia al gozzo, vero?
Sì.
E questo vuol dire che e quindi ci sono varie malattie, la più comune di tutte è appunto il gozzo o struma, che vuol dire semplicemente aumento di volume della ghiandola senza che ci siano delle alterazioni funzionali, cioè normale produzione di ormoni ma ghiandola più grossa, che può essere uniformemente più grossa oppure a nodi, e questa è di gran lunga la più comune. Poi ci sono degli fatti infiammatori, le tiroiditi, e poi ci sono le condizioni di ipertiroidismo, cioè la ghiandola funziona di più, e di ipotiroidismo la ghiandola funziona di meno. In fondo, bisogna che lo dica, i tumori della tiroide.
Dunque, lei ha parlato di gozzo, questa è una banale, come dire, una banale crescita, no? Cioè,
togliamo banale.
diciamo che è un'importante crescita, e questo è uno dei disturbi forse meno gravi, posso usare questo termine oppure...
Vabbè, d'accordo.
Possiamo usarlo, grazie.
Quasi sempre meno grave.
Ecco, quali... vabbè, in questo caso la causa, il sintomo è l'ingrossamento,
certo.
Esatto. Gli altri sintomi, ha parlato di altre patologie, quali sono?
Allora, sostanzialmente ci sono dei sintomi legati all'ipertiroidismo e sono molteplici e dipendono dal fatto che gli ormoni tiroidei agiscono praticamente su tutti i sistemi dell'organismo, in particolare sul cuore, e infatti un sintomo dell'ipertiroidismo è la tachicardia, cioè il cardiopalmo, un aumento della frequenza del cuore, qualche volta la comparsa di aritmie. Poi un altro è il calo ponderale. Il che non vuol dire che gli ipertiroidei sono necessariamente magri, vuol dire che sono dimagriti.
Comporta anche tremore, professore?
Comporta tremore fine agli arti, comporta ipersudorazione, qualche volta disturbi intestinali, insonnia.
Ecco, ma come mai la tiroide comincia ad avere questi problemi? Da dove arrivano?
Ci sono perlomeno due meccanismi. Il meccanismo più usuale, più semplice, è quello di essere stimolata da autoanticorpi. Cioè l'ipertiroidismo, che si chiama anche malattia di base, dove che è caratterizzato dal fatto che ci sono gli occhi sporgenti, che c'è esoftalmo, è dovuto alla presenza di autoanticorpi, cioè di anticorpi che non riconoscono la tiroide come parte dell'organismo e la stimolano, la irritano, se possiamo usare un termine non scientifico, e la irritano e la inducono a funzionare di più.
E questo è uno delle...
E questo è l'ipertiroidismo.
Sulle altre
vale la pena soprattutto di parlare dell'ipotiroidismo, perché è estremamente frequente. Estremamente frequente nella forma che noi definiamo subclinica, nel senso che i segni sono molto modesti. È frequente perché è l'esito di una tiroidite cronica e coinvolge soprattutto pazienti in età maturo avanzata. Si calcola, anche se queste valutazioni sono sempre da prendere un po' così, con attenzione, che il 3-4% dei soggetti oltre una certa età ha un ipotiroidismo subclinico. Il problema, visto che lei mi parlava di sintomi, è che i segni di questo ipotiroidismo, che compaiono tardivamente, compaiono molto molto lentamente e sono spesso confusi con i segni dell'invecchiamento. Cioè sonnolenza, minor interesse per il mondo intorno, modesto aumento di peso. Posso spezzare una lancia a favore del fatto che il grande aumento di peso, nonostante il sogno di tutti gli obesi sia di avere la tiroide che non funziona, non è dovuto alla tiroide.
La tiroide.
Professor Gasparri, lei ha detto che è l'ultimo anello della catena, quindi quando è che è necessario intervenire chirurgicamente?
Ma mi avete rubato lo spazio, perché all'inizio avete fatto una presentazione chirurgica ottimale.
Beh, ma lo possiamo ribadire.
Lo possiamo sicuramente ribadire, ma manca solo una cosa che ribadire, ma il resto avete già detto praticamente tutto. Bisogna distinguere le forme iperfunzionanti da quelle normofunzionanti. Lo struma di per sé non ha un'indicazione chirurgica. Questa nasce dalla presenza di compressione e deviazione tracheale. Può nascere, ma è molto più raro, da una compressione e dislocazione esofagea. Può nascere dal sospetto che all'interno dello struma, in un nodo dominante, vi sia un carcinoma, che direi che è la cosa più dirimente. La cosa che non avete detto è il motivo estetico. Alcuni vengono perché hanno questo grosso struma, poco...
Lo struma è la,
questo grosso gozzo che non lascia nemmeno più allacciare il bottone della camicia, ad esempio. Devono andare con la camicia slacciata, o le donne con questa voluminosa formazione. Questo è il motivo estetico, può anche essere un motivo per l'intervento. Nell'ipertiroidismo invece il discorso è diverso, perché molto spesso gli strumi sono più piccoli. Ci può essere l'ipertiroidismo dovuto all'adenoma di Plummer, oppure al Basedow, come ha detto prima il professor Boccuzzi, o uno struma basedovificato in cui c'è iperfunzione, e lì è un motivo funzionale. L'intervento risolve il problema funzionale. Il problema possono essere operati oppure inviati anche al medico nucleare, perché l'alternativa è un trattamento con radioiodio che distrugge la tiroide quando questa è piccola, non è particolarmente voluminosa.
Ecco, nel caso invece dell'intervento, le nuove tecnologie ci aiutano a renderlo meno invasivo?
Sicuramente, ci sono nuove tecnologie nel senso della sintesi vascolare, che velocizzano l'intervento usando presidi tipo radiofrequenza, bisturi e ultrasuoni, e questi ci velocizzano l'intervento e permettono anche di fare degli interventi in videoscopia. Indubbiamente la videoscopia può non essere attuata, ad esempio io uso degli occhiali ingrandimento 2,5 che mi danno la stessa visione di una telecamera, ma tridimensionale, mentre invece quando si usa una telecamera la visione è piatta. Tutto questo però ha portato a una drastica riduzione delle incisioni cutanee. La cervicotomia classica di 10, 12, anche 15 centimetri, che veniva fatta fino a 10-15 anni fa, ormai è praticamente scomparsa. Da un'incisione minima di 3 centimetri si riescono a togliere anche degli strumi particolarmente voluminosi. Il problema è togliergli nella loro integrità per permettere poi all'anatomopatologo una verifica completa dell'organo asportato per valutare se vi è o meno un carcinoma tiroideo.
E poi il risultato è la guarigione, a parte si tratti di carcinoma, in questo caso presumo ci siano cure più importanti.
Beh, non è che siano cure, la cura più importante a mio avviso nel carcinoma tiroideo è la chirurgia radicale. Va sempre fatta una tiroidectomia totale, che non è facile ma deve essere completa. Ha le sue complicanze, ha i suoi problemi, ma fatta una chirurgia radicale si può poi attuare una terapia successiva con radioiodio, che dà la garanzia poi di una guarigione che arriva quasi al 100%.
Bene, allora siamo vicinissimi alla pausa, tra poco parliamo naturalmente di questa settimana nazionale della tiroide, ne stiamo parlando con il professor Giuseppe Boccuzzi e con il professor Guido Gasparri. Ci fermiamo, a tra poco.
Sanità in forma.
Eccoci nuovamente, Sanità in forma, settimana della tiroide dal 12 al 16 di maggio. Siamo insieme al professor Boccuzzi e al professor Gasparri e continuiamo a parlare degli ultimi dei sintomi che riguardano le tiroiditi e il tumore alla tiroide, professor Boccuzzi.
Sì, vale la pena parlarne, perché per quanto riguarda le tiroiditi intanto ce ne sono due tipi sostanzialmente: la tiroidite cronica, e vi dicevo prima che è quella che porta alla lunga all'ipotiroidismo, e quindi i sintomi quando compaiono sono quelli dell'ipotiroidismo, e cioè stanchezza, sonnolenza, intolleranza al freddo, così. e sono in realtà sintomi dell'ipotiroidismo e non della tiroidite. Mentre la tiroidite subacuta, che è di origine virale, vale la pena ricordarla perché è frequente, soprattutto nei periodi post-influenzali, e dà una sintomatologia che è estremamente variabile, ma che sostanzialmente consiste in dolore al collo o irradiato verso le orecchie, febbre, che può essere febbricola, può essere febbre alta, può essere addirittura non febbre qualche volta, e che spaventa molto il paziente perché palpatoriamente, toccando, si sente un nodino. Ovviamente il collegamento nodino-tumore nella nostra civiltà è automatico, ma per fortuna quasi sempre non è vero.
Meno male. E il tumore alla tiroide invece che tipo di disturbo?
Tumore alla tiroide non dà sostanzialmente nessun disturbo. Dobbiamo distinguere fondamentalmente due grosse fette di tumori, e sono i tumori differenziati, che costituiscono il 90% dei tumori della tiroide, che sono evoluzione lenta e che, come diceva prima il professor Gasparri, una volta operati e trattati portano alla guarigione in una percentuale altissima di casi. La sopravvivenza a 20 anni di questo tipo di tumore è superiore al 90%. E poi all'altro estremo ci sono i tumori indifferenziati, il tumore anaplastico, che interessa l'età avanzata, gli ultra sessantenni prevalentemente, che invece è uno dei tumori più aggressivi che esista. I sintomi sono, nel primo caso, la comparsa di nodini. Il paziente si tocca il collo e sente magari un nodino. A questo punto bisogna che vada avanti con l'indagine.
Professor Gasparri, nella prima parte abbiamo consigliato comunque l'intervento in caso di carcinoma. Quali sono i tempi del ricovero?
Cioè da quando...
Da quando viene diagnosticato l'operazione, la degenza, e soprattutto quali sono poi le precauzioni o comunque le terapie che vengono affrontate dopo l'intervento?
Allora, in linea di massima, nella mia struttura, una diagnosi certa di carcinoma tiroideo, anche differenziato, nel giro di 15-20 giorni viene ricoverato e operato. Seppure è un tumore meno aggressivo degli altri tumori, quando uno sa di averlo, indubbiamente preferisce risolverlo al più presto. La degenza è breve, perché ormai entrano tutti la sera o il mattino prima dell'intervento. Normalmente, se l'intervento evolve favorevolmente senza nessun tipo di complicanza, dopo 48 ore, al massimo 72, vengono dimessi. Diciamo che è una convalescenza anche breve, che può durare una settimana, 10 giorni, e poi possono riprendere le loro normali occupazioni. Indubbiamente, se è confermata la diagnosi di tumore, dovranno poi essere avviati al medico nucleare per essere seguiti successivamente, fare la terapia con radioiodi in degenza protetta, e poi riprendono tutte le loro normali attività.
Allora, da lunedì 5 maggio c'è un numero verde, ricordiamolo, Settimana Nazionale della Tiroide, 800 911 255, 60 linee per telefonare potenziali pazienti che vogliono sottoporsi a questo tipo di controllo. Allora io lo chiedo a entrambi, cosa succede materialmente nel corso di questa settimana alle Molinette? Professore.
Allora, il problema ha dato il numero, ma siccome questo numero è ormai in circolazione da più di un mese, sì, abbiamo completamente esaurito le prenotazioni.
Ah, quindi è stata...
È stato un boom, tanto che in questa settimana, in cui è comparso un trafiletto anche sulla stampa, hanno continuato a telefonare, ma purtroppo il numero delle prenotazioni è già assolutamente completo.
Ce n'è anche uno della rete del distretto di Torino che non
sì,
evito
no,
di dare.
È quello del reparto dove c'era la segretaria che era addetta alle prenotazioni. Evidentemente lo ripeteremo l'anno prossimo, sempre come iniziativa nazionale. Abbiamo invitato chi vuole essere visitato a prenotare una visita, che non è a tempi lunghissimi, ma non sarà più così rapida, secondo le procedure normali.
Quindi è stato, ha avuto grande riscontro questa iniziativa?
Ha avuto, diciamo, un notevole riscontro. In teoria dovrebbe essere limitata, è una visita preventiva, quindi dovrebbero essere dei pazienti che non vengono a chiedere un secondo consulto, ma dei pazienti che pensano di avere dei problemi tiroidei e quindi intonsi vengono a chiedere consiglio, certo, su che cosa conviene fare, se la malattia esiste o non esiste.
Il fatto che su Torino ci sia ormai sia completata la lista, c'è la possibilità magari di andare in altre città del Piemonte?
No, in Piemonte non hanno attuato, in altre città sono l'iniziativa è partita da Pisa, indubbiamente il numero verde possono dire quali sono le strutture che hanno partecipato all'iniziativa e se ci sono ancora posti, però non penso che in Piemonte ci siano altre iniziative analoghe.
Da parte del paziente, della persona, ecco, questa è una campagna che vuole sensibilizzare per questo tipo di malattie. Sono forse sottovalutate, i sintomi sono sottovalutati?
Ma attualmente c'è una maggiore attenzione a tutte le patologie tiroidee. Diciamo che la settimana è un po' come la prevenzione della mammella. Indubbiamente sulla mammella c'è più attenzione, però anche sulla tiroide oggi esiste un notevole interesse, per cui è raro che un paziente, soprattutto perché l'ecografia ha portato alla scoperta di nodi tiroidei assolutamente insospettabili. L'ecografia cervicale magari viene fatta per altri motivi e si trovano dei nodi tiroidei. Il 50% della popolazione ha un nodino tiroideo. Di lì nasce l'interesse e quando uno sa di avere un nodo si preoccupa e magari ha dei familiari o degli amici che hanno avuto lo stesso iter e poi hanno scoperto di avere un tumore tiroideo, e allora di lì nasce questa paura e ci si rivolge inizialmente all'endocrinologo.
Professor Boccuzzi, volevo chiederle, un controllo periodico, routinario, è importante anche per chi si sente bene?
No. Non dobbiamo ipermedicalizzare la popolazione. Un controllo nelle zone gozzigene come la nostra va bene, una volta codificato che non c'è patologia tiroidea, non c'è bisogno di fare, no, non è una situazione come quella del tumore della mammella o del tumore del colon, per fare degli esempi. Il controllo deve essere quello usuale che fa il medico curante, ma non è pensabile, non è utile immaginare delle campagne di prevenzione generalizzate.
Al professor Gaspari volevo chiedere, i farmaci, al di là di quello che è l'utilizzo, cioè questa è una malattia che può anche essere curata con l'assunzione di medicine, ve lo chiedo entrambi, o per forza è...
Questa è una domanda dell'endocrinologo, certo che può essere curata anche con dei farmaci. I pazienti che mi arrivano normalmente hanno fatto terapia, soprattutto gli ipertiroidei, e quindi è una patologia che può a volte risolversi con una terapia medica.
Prego, professor Boccuzzi.
Sì, per dire che per quanto riguarda l'ipotiroidismo, che come vi dicevo è una malattia abbastanza frequente, la terapia è di tipo sostitutivo, cioè noi abbiamo a disposizione la tiroxina, che è esattamente quella che viene prodotta dalla tiroide, e questo consente la guarigione completa del paziente a patto che continui a prendere la tiroxina.
Va bene.
Posso ancora aggiungere una cosa? Il problema dal punto di vista chirurgico sono le complicanze, perché oggi si fa sempre di più la tiroidectomia totale, evitare anche nello struma la recidiva, perché la recidiva è molto più difficile da trattare, e nel tumore per dare la garanzia maggiore di guarigione. Allora, esistono le complicanze, la tiroidectomia totale è un intervento molto delicato, perché i due nervi che portano la motilità alle corde vocali decorrono proprio attaccate al lobo tiroideo, a volte addirittura sottocapsulari, quindi bisogna identificarli, isolarli, ma anche con le maggiori precauzioni, nelle più importanti casistiche vi sono la possibilità rara, peraltro, di lesioni. E poi, sempre più importante, l'ipoparatiroidismo. L'ipoparatiroidismo, cioè l'asportazione accidentale delle paratiroidi, che sono ghiandoline di 2-3 mm attaccate alla capsula posteriore della tiroide, può portare a delle crisi ipocalcemiche sono delle crisi tetaniche che spaventano molto il paziente, perché cominciano ad avere dei formicolii, parestesie diffuse fino ad arrivare all'arresto respiratorio se non viene trattata adeguatamente, e quindi anche queste vanno salvaguardate. E anche questa è una complicanza che deve sempre essere prospettata al paziente, e quando si attua un tipo di intervento come la tiroidectomia totale, il paziente deve sempre essere avvisato che questo può avvenire, anche in mani esperte questo può avvenire.
Va bene, siamo in chiusura, grazie al professor Giuseppe Boccuzzi e al professor Guido Gasparri dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino. Spiace ricordare che non ci sono più spazi per queste visite che sono andate, come dire, cioè,
Aruba,
ecco, non volevo utilizzare un termine improprio.
Il termine commerciale.
Però abbiamo più o meno spiegato, anzi molto più che meno, quali sono i sintomi, e ci auguriamo che il prossimo anno, insomma, le cose vadano, ci siano più spazi ancora. Noi ci risentiamo tra una settimana, giusto Luisa?
Sì, con codice 1.
Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
Sanità informa.